La conquista indelebile resta legata al fatto che ha reso il linguaggio musicale ipersensibile, capace, diciamo, di esprimere stati d'animo anche complessi e sottili, ineffabili, cioè cose dell'interiorità mai espresse in musica e che dopo di lui hanno avuto un grande seguito. Senza di lui uno Strauss o un Mahler non sarebbero concepibili, e anche fuori dalla Germania un Debussy, un Franck, anche fuori dalla musica, in pittura, in letteratura, un Baudelaire, Proust, la prosa di Proust e tutta la concezione del suo grande romanzo ciclico, senza appunto la presenza di questo fluire della musica di Wagner, sarebbero state diverse.
Ecco, lei ha parlato di un fluire, in effetti la sua idea di opera totale è un'idea nuova. Cosa voleva dire?
Lui aveva un'idea più interiore, ecco, dello spettacolo, in cui la parola, il canto e la scena tutte confluissero in un ideale di unità con quasi mistica, ecco, quasi da rito.
Lei lo definirebbe un autore un po' difficile?
Beh, senza dubbio è un autore difficile soprattutto da rappresentare, perché ha delle pretese musicali, di orchestra, di voci, di fatica di voci e sceniche molto importanti. Per il pubblico è indispensabile, secondo me, sapere che cosa questi personaggi si dicono. Perché Wagner è un grande moralista, è uno che va a fondo, ecco, nei dialoghi.
Qual era la visione che aveva Wagner dell'umanità e dell'uomo?
C'è un mondo che nella realtà che lui rappresenta è sempre quello dominato proprio da questa oscura presenza del male, oscura e misteriosa. Si sa perché c'è il male nel mondo, ma l'uomo è veramente oppresso da questo peso. A questo si contrappone, diciamo, un riscatto lontano, oppure c'è un'illusione suprema che è quella dell'amore, e poi in tutta la sua opera c'è questo tema della rinuncia, e cioè una concezione della vita in cui solo la rinuncia, in qualche modo la rinuncia appunto all'amore, la rinuncia al potere, all'oro, alla ricchezza, in qualche modo, ecco, dà un orizzonte ottimista.
Lo trova un autore con contenuti, con idee attuali?
Sì, senza dubbio. Per Wagner il ricorso a leggende mitiche, opera, è una copertura che lui fa per analizzare l'uomo in se stesso. Lo diceva, dice: a me interessa quello che è tipicamente umano, l'eternamente umano. Quindi, secondo me, è attualissimo Wagner. Ecco, si tratta anche di saperlo trattare nelle regie, negli aspetti giusti.
Un contemporaneo di Wagner, e il bicentenario è anche il suo, è Verdi. La storia li ha sempre un po' contrapposti. Ecco, è corretto contrapporli? Non hanno veramente niente in comune i due?
I due certamente hanno avuto una carriera parallela, ma venivano da due ambienti molto diversi. In Verdi c'era una matrice molto più popolare, e poi Verdi scriveva opere italiane secondo la ricetta usuale. Lui resta un musicista in cui il teatro è soprattutto voce. Per Wagner invece i personaggi erano immersi nell'orchestra, che rappresentava un po' il cosmo, la vita dell'universo, e i personaggi erano minori. Ecco, in comune certamente avevano, direi, in tutti e due la morale del lavoro, e poi che in fondo in tutti e due il centro del loro teatro è poi l'uomo. Sono le passioni dell'uomo, ecco, la coscienza umana.
C'è qualcuno che trova tra i due in comune anche un ruolo svolto nella costruzione di una certa idea di nazione libera, democratica, nei loro ovviamente rispettivi paesi, Germania e Italia?
Direi che per Verdi si può dire senz'altro che sia così. Ha rappresentato l'identità, ecco, della coscienza italiana nel suo diventare nazione. E per Wagner non direi che. Wagner era più un anarchico, nella sua concezione teatrale si è tenuto al di fuori. Che poi la nazione tedesca e, peggio ancora, l'epoca del nazismo abbiano usato la sua musica per i loro fini propagandistici, questo è un altro discorso.